Allora, buongiorno ragazzi, continuiamo da dove ci eravamo fermati ieri. Dobbiamo vedere, questo qua è proprio l'ultimo capitolo, lo dividerò, vabbè adesso vedo, dipende quanto ci metto, in due o in tre parti. Comunque, praticamente, tra la fine del nono e gli inizi del X secolo, l'Europa torna a subire una serie di invasioni, sia dai Saraceni che poi dagli Ungari e poi dai Vichinghi. Allora, i Saraceni, come ben sappiamo, sono praticamente gli arabi, lo abbiamo visto anche nel capitolo quello in cui ve li ho spiegati. Loro erano diventati potenti da Maometto in poi, si erano consolidati, avevano tutti aderito all'Islam ed erano diventati una potenza pericolosa, soprattutto nel bacino del Mar Mediterraneo. Le incursioni dei Saraceni in Europa infatti avvengono in Sicilia e principalmente poi in Spagna, ma comunque anche in Sardegna e in Corsica, però dove poi prendono piede, che creano proprio un califfato, è in Spagna. Infatti, gli arabi che avevano raggiunto la Spagna e anche parte del Portogallo, danno vita al Califfato di Cordova, che era diventato proprio cioè, un vero centro, non era solo più una delle incursioni che facevano loro, perché solitamente loro facevano le incursioni, saccheggiavano, scippavano e poi se ne tornavano indietro. Invece lì creano proprio un protettorato, diciamo. E inoltre poi gli arabi tra l'827 e il 902 riescono anche a impossessarsi dell'intera Sicilia. Cambiando discorso, ci sono, oltre alle invasioni arabe, quelle arabi e saraceni sono la stessa cosa, ragazzi, sono sinonimi. Ci sono le incursioni degli Ungari. Gli Ungari o Magiari. Gli Ungari, come cioè, dov'è oggi l'attuale Ungheria, è al di là del Danubio in Europa orientale. Per cui le loro, come si dice, i loro raid, le loro incursioni avvenivano nell'Europa centrale e sono arrivati anche in Italia. Hanno messo a ferro e fuoco Pavia nel 924. E gli unici vengono poi solo scacciati via nel 955 da Ottone I di Germania, ma gli Ottoni, che è una dinastia molto importante, li vedremo più in là, verso fine capitolo. Qua è solo per nominarli. E per cui gli arabi facevano le incursioni nell'Europa del sud, quindi Spagna, Portogallo, Sicilia, Corsica, Sardegna. Gli ungari invece nell'Europa centrale e basta, perché invece al nord c'erano le incursioni e le invasioni dei vichinghi. I vichinghi sono detti normanni, per cui un sinonimo, cioè uomini del nord vuol dire, ed erano originari delle regioni scandinave, quindi la Scandinavia, cos'è? Norvegia, Svezia, Danimarca, e cos'è quell'altro? E non me lo ricordo. Appena mi viene in mente ve lo dico, scusate. Comunque, i vichinghi erano una popolazione seminomade ed erano mercanti, navigatori, guerrieri, predoni, insomma. Ma soprattutto, appunto, erano abili marinai. Cioè, si dice anche che i vichinghi siano loro i primi ad essere arrivati nelle Americhe. Poi non si sono stanziati perché appunto è un popolo seminomade, però erano abilissimi nella navigazione. La loro nave era la Drakkar ed era navi leggere e velocissime. Quindi riuscivano a spostarsi in maniera molto rapida. Inoltre, poi, come c'è, lo sappiamo tutti, i vichinghi erano ottimi guerrieri. E loro si sono praticamente, le loro invasioni si sono concentrate soprattutto a nord della Francia. Infatti, ora a nord della Francia c'è ancora la regione che si chiama Normandia, che appunto prende il nome, ha preso il nome da loro. Loro facevano appunto queste incursioni nel nord della Francia e però non si stanziavano, soprattutto le loro incursioni erano appunto, arrivavano, distruggevano la città, la saccheggiavano, la mettevano a ferro e fuoco e poi andavano via. E non solo hanno fatto le incursioni in Francia, ma altri vichinghi, perché allora con vichinghi intendiamo tutte le popolazioni del nord. Poi però c'è la divisione, appunto, ci sono quelli norvegesi, quelli danesi, quelli svedesi. Ad esempio, un vichingo importante per ricordarvi il nome è Erik il Rosso. Tra l'altro c'è anche la birra, la Ceres Erik il Rosso, molto buona se volete. E loro, ad esempio, quindi adesso sto parlando dei danesi, si sono stabiliti dove praticamente c'è adesso l'odierna Ucraina. Hanno fondato il Principato di Kiev. Altri si sono allungati fino in Russia, formando il Regno di Rus, per cui comunque hanno preso tutto il Nord Europa, ecco, anche parte dell'Inghilterra. Però inoltre c'è da chiarire questo aspetto che un sacco di popolazioni slave, quindi non vichinghe, slave si intende appunto gli Ungari e la parte di Est Europa, si siano convertite al cristianesimo. Loro erano praticamente popolazioni barbare, che però quando poi dopo che fanno le incursioni magari si stabiliscono in certi posti, si convertono anche al cristianesimo. Per cui praticamente quasi tutta la totalità dell'Europa in questi tempi diventa cristiana. Perché anche queste popolazioni barbare si convertono. I vichinghi ancora no, per loro ci vorrà ancora più tempo. Ovviamente i saraceni loro non si convertiranno mai, cioè loro sono islamici e bom. Questi fattori qua, quindi le invasioni, uniti ai motivi che abbiamo detto l'altra volta della divisione in feudi, porta, come ho già detto, alla dissoluzione del potere centrale. Non c'è più un potere centrale forte, si crea questo fenomeno che è detto il fenomeno dell'incastellamento, cioè nascono castelli con le loro varie contee, in cui il signore del castello si sente padrone e si sente padrone di fare quello che vuole all'interno del suo feudo. Inoltre i feudi diventano ereditari perché all'inizio non erano ereditari. All'inizio si sceglieva il proprio vassallo, cioè un uomo di fiducia. Ad esempio, se Balor mi stava simpatico, io ero il proprietario del feudo, glielo potevo lasciare a Balor. Adesso i feudi diventano ereditari, quindi di padre in figlio. Questo viene firmato nel capitolare di Chierzy, un documento importante, ve lo dovete ricordare. Nell'877, ripeto ancora, capitolare di Chierzy nell'877. Quindi tutti questi signori, proprietari di castelli e del feudo, sentendosi padroni, formano il cosiddetto potere locale e non è più un potere centrale, quindi il castello diventa centro di potere autonomo. Quindi un'autorità che contrastava col potere pubblico. Questo è molto importante. E inoltre i castelli praticamente si trasformano in capisaldi difensivi e in strumenti di dominio. E in tutta Europa la mappa delle fortificazioni non è sempre stata la stessa. La storia dell'incastellamento è anche la storia di fortezze più volte distrutte e poi ricostruite, oppure conquistate, insomma, non è sempre stato uguale. E il processo di espansione dei vari centri di potere non era però determinato solamente dall'azione militare, ma i grandi feudatari infatti seppero allargare i confini dei territori sottoposti alla loro giurisdizione attraverso nuove concessioni feudali o attraverso fortunate politiche matrimoniali.